Le tre parole più sexy della lingua italiana: Mario Super Saiyan.
Cosa?
Allora, Lorro, qual è la migliore pizza della scorsa settimana? E Nick, quanti sono questi? Sto agitando la mano davanti al microfono.
Svelto di un numero, Nico, penserà che tu sei stupido.
Sono sei, giusto? Stai agitando una mano. Aspetta, no, forse non sono sei, sono quattro. Non lo
allora,
so.
Allora, sei è giusto perché stavo agitando una mano aperta. E uno è la mano e cinque sono le dita, quindi sei è totale, sì.
Io in questa settimana appena trascorsa non so se non ho mangiato una pizza o se, come al solito, ho mangiato una pizza e poi me ne sono dimenticato. Quindi, boh.
Ma scusa, hai fatto una storia di Instagram in cui tipo chiedevi se prendere del McDonald's dopo una pizza fosse eccessivo.
Era più di una settimana fa.
No, non era più di una settimana.
Ah no, è vero, era pochissime sere fa effettivamente.
Aspetta, era stamattina.
Esatto.
Era tipo tre sere fa. Allora ho mangiato una sola pizza. Che cacchio di pizza avevo preso? Vabbè, ho mangiato una pizza. Non le posso dare un voto in fette di pizza perché non mi ricordo che pizza avevo mangiato. Scusate, ascoltatori di Power Pizza.
Io non ho mangiato una pizza e quindi primo strike per Sio. Al terzo strike viene eliminato dal podcast.
Esatto, io wow. Per evitare il licenziamento, cioè dato che ho già uno strike, ieri sera mi sono mangiato una pinza, così riportando in auge questo nome, ma soprattutto tipo riempiendomi di carboidrati e di provola e pastiglie per il lattosio.
Tra l'altro ieri in quella chiamata di lavoro che abbiamo avuto con Matteo abbiamo scoperto che esiste anche la beans. E cioè, nel senso, c'è qualcuno nel mondo che si sta inventando solo delle varianti a caso della pizza, a quanto pare. E quindi aspetto con ansia la bonsa.
Intendi delle varianti a caso della pinza?
Esatto, esatto.
Che non ho ancora capito se si scriva con la S o con la Z. Perché io ho visto anche scritto pinza.
La pinza, no, quelle erano... uno strumento che usi per tagliare le beans.
Non credo che una pinza la usi per tagliare qualcosa, però ok, comunque. E ciao amici che ci state ascoltando da casa.
E anche a voi che siete fuori dalla casa.
Iniziamo subito con dei golosi grissini. Yum yum. Il primo è di text.text che ci scrive: volevo lasciarvi un grissino riguardo all'ultima puntata, ma non mi ricordo più di che cosa avevate parlato. Hashtag Team Fabio.
Wow. E, che vuoi dirgli bene? Sì.
Sì, niente, volevo solo leggerlo perché capita tipo quasi sempre anche a noi che non sappiamo se abbiamo già parlato di una cosa o no, quindi we feel you,
we fit.
È tipo il manifesto del mio essere: zero contenuto, 100% intenzione di partecipare.
Sì.
Mi piace tantissimo.
E 200% entusiasmo.
Sì.
Che può essere semplificato nell'intenzione di partecipare.
Ma prima di iniziare, grazie a Storytel per aver sponsorizzato questo episodio.
Pshiu! Questo è il rumore dell'ebook che va nel vostro cervello, ma esatto, ve lo spieghiamo dopo.
Sì, invece, esattamente come gli ebook vanno nel tuo cervello, ci va anche il grissino di Inkboy che dice: Nick, avevi super ragione riguardo Spiritfarer. Nessun gioco dopo Mario Odyssey mi aveva tenuto così attaccato allo schermo da dimenticare persino di dormire. Che era quel gioco che aveva vinto l'award per Ho super paura che tu mi rubi la vita gioco, uscito nel 2020.
Ah.
E questa conferma mi piace e sono contento di averne parlato, così altri stanno vivendo quello stadio emotivo di non riesco a fare nient'altro e non io. Quindi win-win per tutti.
Anche se mi viene il dubbio, adesso controllerò una cosa su How Long to Beat, perché mi pare di aver visto che non è un gioco così lungo, quindi in realtà forse quel discorso non ha molto senso.
Ma dal trailer sembrano esserci veramente tante cose da poter fare e avevo letto delle
5,
recensioni.
20 ore, nel senso...
Ma completionist?
Dice tipo 25 ore.
Ah, ok.
Quindi è la lunghezza standard dei giochi che giochi tu, Nico, onestamente.
In realtà sono tipo 30 ore, ma Lorro mentiva sapendo che comunque Nick non avrebbe mai giocato il gioco da completionista, quindi lol.
Ok, oh, wow, allora, devo dire che sembrava molto di più dal trailer. Io sto parlando del trailer.
Ovviamente, vorremmo mica basarci su una recensione o su qualcosa di più consistente. Un trailer is more than enough per Power Pizza Podcast.
Assolutamente sì.
Allora, io vi leggo un grissino di Marco Zuccaroli che dice... in maiuscolo, quindi lo devo urlare per contratto: pizza con la maionese e con le uova sode.
L'abbiamo già letto questo grissino.
L'abbiamo già letto
nella scorsa puntata, sì.
Io volevo leggervi un grissino di Samukni che dice: ciao, è la prima volta che commento. Ciao Samukni, benvenuto.
Benvenuto e soprattutto ben sbloccato il DLC della vita di accedere alla sezione grissini di Power Pizza. Si dà per scontato, ma non sono così tante le persone che sono in grado di farlo, a quanto pare.
C'è una persona che non mi ricordo chi, però ha scritto nei grissini: aiuto, come si esce dai grissini di Power Pizza. Attenzione, perché sì, esatto, se entrate magari non riuscite più a uscire.
Quello non lo volevo leggere in puntata, però l'ho letto più volte quando scorrevo i grissini e ho sempre ridacchiato perché mi faceva ridacchiare, quindi ben fatto.
Beh, Mr. Nice Goose ci dice: buon anno PPP, quale momento migliore se non questo per ricordarvi che sta uscendo la seconda stagione di Beastars. A tal proposito, lo sapevate che l'autrice è un pollo? La si può anche vedere nell'anime nei panni di una studentessa che ha come obiettivo produrre le uova migliori che esistano. Hashtag 10 fette di pizza alla Bismarck.
Cosa?
Allora, premesso che Beastars, molto bella la prima stagione, sono contento che ne esca una seconda, grazie per avercelo ricordato, ma che cosa vuol dire l'autrice è un pollo?
Ma infatti, cioè, non ho capito, cioè vuol dire che è doppiata dall'autrice, cioè perché io me lo ricordo quel personaggio ma non capisco cosa voglia dire questa frase, mi ha confuso moltissimo.
Cioè, il mio potere di interpretazione dell'italiano scritto male, che è elevatissimo, è una skill in cui ho messo tutti i miei punti abilità, suggerisce che lui stia dicendo che l'autrice ha rivelato che c'è un personaggio autobiografico oppure tipo che rappresenta lei stessa, che è il pollo.
Ma cosa vuol dire un pollo che deve deporre delle uova? Che senso avrebbe, scusami?
Ma è molto semplice, l'autrice è un pollo.
Sì. Ma cioè, nel senso, cosa vuol dire? Cosa?
È un pollo che ha scritto una serie, cosa c'è da capire?
Allora, faremo una cosa, farò una cosa che non facciamo mai in puntata, ma i nostri Power Pizzaters che ci stanno ascoltando live in questo momento ci dicono che l'autrice si disegna e si fa intervistare con una testa di pollo sulla testa, quindi...
Ah. Oh, wow.
Questo era il senso della cosa.
Fermi, tra l'altro so much Giappone in questa frase. Si fa intervistare con una testa di pollo in testa.
Non so se lo definirei come Giappone, però sì.
Aspetta, non c'è il tizio di Nier Automata che si presenta solo con una faccia
con
dentro
la luna?
Una sfera?
Sì. Esatto. Ovviamente questa cosa che ho letto non ho controllato che fosse vera, quindi possono anche averci scritto una baggianata, ma noi di certo non andremo a controllare adesso.
Quindi ora è canone. Grazie tizia con la testa di pollo per fare Beastars e far uscire la seconda stagione.
Si dice canone, è un cane grande. Ale Benda dice: ferm tut, lo stesso pesce che ha completato Pokémon Rubino sta ora giocando a Pokémon Verde Foglia. A quanto pare gli piace un sacco Pokémon. È finito il commento, il grissino, sto io facendo un grissino al grissino. Volevo solo augurare a questo pesce tanti videogiochi, visto che i pesci rossi possono vivere tanti anni. Quindi speriamo che giochi a tanti videogiochi e si diverta tantissimo.
Quanti anni può vivere un pesce rosso?
Fino a 1.000.000.
Wow, sono veramente longevi.
Sì, muoiono molto prima di solito.
Tra l'altro cambierà tantissimo la frase popolare di tipo avere la memoria di un pesce rosso, perché a quanto pare c'è tipo si ricorda un sacco di giochi. Adesso, se ci metterà meno tempo a finire Pokémon Verde, vuol dire che ha imparato qualcosa dalla sua avventura in Pokémon Rosso.
Qualcosa sì, mi dice che non sa che sta giocando a un videogioco.
Sono certo che il funzionamento sia così, Nick. Comunque l'ultimo grissino che volevo leggere è di Despacito, che mi permette anche di lanciarmi di testa dentro alle menus, perché ci scrive: wow, avete visto che la Lucasfilm ha ricreato la Lucasfilm Games, divisione per fare i videogames sulle IP Lucas?
Maro, che nome,
e che il primo titolo sarà un gioco di Indiana Jones? Spero che questo possa risvegliare qualcosa per Monkey Island.
Ah.
Allora, no, fondamentalmente, perché il discorso è che la notizia è un po' diversa. Nel senso che sì, hanno ricreato l'etichetta Lucasfilm Games, ma è semplicemente un'etichetta da appiccicare a giochi basati su IP della Lucasfilm. Il gioco in realtà sarà prodotto dalla Bethesda e sviluppato dalla Machine Games, che è questo studio nord europeo, non mi ricordo di dove, che erano quelli che avevano già fatto i giochi di Wolfenstein per la Bethesda.
Ah, ok.
Quindi in realtà non è che è un gioco sviluppato tipo da una nuova Lucasfilm Games, è semplicemente un'etichetta che gli appiccicano per dire: ehi, guardate, questo è un gioco di Indiana Jones. Detto questo, hanno appunto appunto annunciato, non so se avete visto, quel mini teaser.
Un gioco di Indiana Jones, è comunque una cosa bellissima.
Esatto, un gioco di Indiana Jones, che è quella la cosa bella, esatto. Perché, ehi, intanto non è sviluppato da Bethesda, è solo prodotto e quindi la cosa già...
e questa è molto bene.
Apre a della speranza. E poi lo studio che comunque ha fatto i vari Wolfenstein erano dei giochi molto faichi e quindi insomma c'è speranza che magari possano essere solo tipo un, che ne so, un glorified Uncharted, ma qualcosa di magari più avventuroso e non solo spara spara, non lo so, lo scopriremo vivendo, ma sono contento che esisterà nel futuro, fine della frase.
Io non ho mai giocato agli Uncharted, ma
neanch'io.
Uncharted non era comunque una cosa alla Indiana Jones, nel senso di sei un tizio con un cappello.
Non era più alla Tomb Raider?
No, nessuna delle due, nel senso che c'è, allora Uncharted è bello per ambientazioni, per la storia, per i personaggi, ma poi a livello di meccaniche è una palla atomica, perché c'è, nel senso, le sezioni di spara spara sono noiosissime.
Wow, una palla atomica sembra divertentissimo. Cos'è una palla atomica?
Maledizione. Diciamo che a livello di meccaniche d'azione è molto trascurabile, ma è molto bello per altri aspetti, appunto l'aspetto di scenario è molto cinematografico, ecco, mettiamola così.
Che è una cosa che dicono ai giochi che non sono bravi a fare i giochi, dicono ah è bello questo gioco, sembra un film.
No, vabbè,
vuol dire
okay.
Che non hai fatto un gioco allora.
No, non è un gioco per me, che io amo molto le meccaniche in un gioco, forse persino più della storia, quindi di certo Uncharted non è la serie per me.
Anche perché non è Monster Hunter.
Esatto, soprattutto per quello di cui parleremo tra poco.
Posso soltanto dire che però, scusate, Lucasfilm Games è un nome orribile. Cioè, mettere film e games all'interno dello stesso nome di una compagnia.
Era il vecchio nome, cioè nel senso hanno semplicemente ritirato fuori il vecchio nome.
Non era LucasArts?
Potevano chiamarlo LucasArts Games di nuovo.
All'inizio era Lucasfilm Games, poi era diventata la LucasArts.
E poi c'era Lucasfilm Games Tabletop.
Lucas Pomeriggio e con Barbara D'Urso. No, allora, io ho dell'horror up invece.
Anch'io.
Perché ho scoperto che Wayne Brady, quello che fa il papà di Remy in Ratatouille The TikTok Musical, siccome non mi ero informato bene,
okay.
Però ho scoperto che non fa parte del cast originale, ma ha fatto parte del cast di Hamilton,
oh!
E era Aaron Burr fino a recentemente, fino a che non hanno smesso di fare tutte le cose del teatro. Quindi, cioè, hanno un sacco di gente bella in questa cosa che non potete vedere.
Che bello, caspita, sono contento che anche oggi siamo riusciti comunque a mettere dentro Hamilton in qualche modo.
Esatto, wow, è incredibile. Cioè, riusciamo, anzi, più che riusciamo, Sio riesce in ogni puntata in qualche modo a parlare o di Hamilton o di Smash. Cioè, incredibile, si stanno moltiplicando le cose che Sio può inserire a cazzo e funzionano.
Divertimento, il podcast.
Sì, l'ultima volta si era detto appunto che non volevo registrare la puntata perché quello che volevo fare, per quanto mi piaccia chiacchierare con voi, era in realtà giocare alla demo di Monster Hunter Rise, che nel frattempo appunto è uscita, l'ho giocata abbondantemente e la giocherò ancora abbondantemente finito di registrare oggi.
Quando è che esce esattamente?
26 marzo esce il gioco completo, ma per la prima volta faccio una recensione di una demo, perché questa demo se lo merita tuttissimo.
Wow.
E soprattutto, io sto andando via di testa, ma tutta la comunità di Monster Hunter sta andando via di testa. Cioè, sono contento di notare che le prime impressioni di quando l'ho preso in mano, le prime cose che sono venute in mente a me, sono rispecchiate anche in giocatori super pro e super veterani. Cioè, fondamentalmente è il Monster Hunter definitivo e soprattutto è il Monster Hunter più divertente da giocare. Cioè, Monster Hunter ha sempre questo alone di iperdifficoltà e inavvicinabilità intorno, invece questo Monster Hunter è piacevole da giocare, proprio a livello di controlli, di spostamento, è bellissimo. E sono incredulo perché, sai, le aspettative erano alte, ma poi provare una cosa è comunque diverso. E wow, la Capcom sembra aver creato un mezzo miracolo, onestamente.
No, e tra l'altro c'è, cioè, il tuo entusiasmo è contagioso.
E poi ci sono i cani.
Esatto, esatto.
Il tuo entusiasmo è super contagioso, tanto perché adesso io ho voglia di giocare a Monster Hunter, non me ne è mai fregato niente, ma vederti così preso bene è che urli al miracolo di continuo.
Wow, giochiamoci tutti e tre insieme.
Sono 13 anni che ve lo chiedo, dannazione.
Sì,
però
sì.
Devo anche riconoscere una cosa, non mi sarei mai sentito davvero di consigliarvi di giocare a Monster Hunter, perché so come sono i vostri gusti, so qual è l'attenzione che potete dare a un gioco di solito e quali sono le cose che magari vi stufano di più, e anche questo Monster Hunter in minor parte comunque ha bisogno di una dedizione iniziale, anche solo per prendere la mano con i controlli. Soltanto che dopo il il piccolo gradino iniziale del come devo fare per muovermi, attaccare e utilizzare i vari strumenti per l'esplorazione, diventa piacevolissimo da giocare. Tutte le armi che prima erano molto clunky e macchinose a livello di meccaniche sono state semplificate, ma senza farle diventare stupide, quindi senza togliere la profondità alla cosa. Semplicemente adesso è più fluido, più piacevole da giocare.
Bellissimo.
E la cosa bellissima è che abbiano preso la meccanica che avevano introdotto in World of Iceborne, anzi in Iceborne, che era il Clutch Claw, il grappino, l'artiglio tipo look shoot di Zelda.
Il grappiglio.
Il grappiglio, esattamente. E l'hanno sostituito con i Wirebugs, che sono questi insettini che ti permettono di saltare in giro, che sono fluidissimi da usare. È un piacere muoversi, è un piacere usarli in combattimento. È tutto così agile e bello.
Ecco cosa sono.
Sì, sono quello.
Wow, sono degli insetti a cui ti puoi aggrappare. Esatto. E li puoi tipo seminare liberamente o utilizzare un po' come se fosse un grapple. Che figata.
Sì, sono un grappiglio, come ha giustamente detto Sio. E quindi questa demo, se ci dovessimo basare solo sulla demo e a livello delle aspettative che sta generando nella comunità di Monster Hunter, si becca 10 fette di pizza.
Madonna.
Proprio mani giù. Wow. Senza nessun problema. Sembra che possa essere la vera rivoluzione in Monster Hunter, più di quanto non lo fosse stato con World e Iceborne, che lo erano magari più da un punto di vista di presentazione grafica. Qua si parla veramente di una rivoluzione nelle meccaniche. Io sono estasiato.
Wow.
Fine.
Che figata incredibile. Wow.
Mi ha fatto davvero venire voglia di giocarci, proprio perché il problema che ho sono le meccaniche. Se le hanno sistemate un po', sicuramente mi fa piacere dargli un'altra possibilità.
Richiede sempre quel po' di attenzione iniziale.
Attenzione.
Però è una cosa assolutamente.
Allora, ciao.
Aspetta. Ma puoi fare le coccole al cane e poi giocarci insieme e poi cavalcarlo, ovviamente.
Questo pomeriggio ci trovate a giocare 6 ore in streaming a Monster Dog.
Ecco, questo era quanto. Scusate per il loro wap lungo.
Anche perché siamo ancora nelle menus, ragazzi, perché io ho 2 menus importantissime.
Oddio.
E per importantissime intendo una fa schifo e l'altra è veramente importantissima.
Okay.
Cioè, avete visto che Razer ha creato
una mascherina.
Cosa
con il LED?
Sì, una mascherina FFP2, solo che ha i LED colorati.
Ah, F95.
Sì, la N95 è l'equivalente della FFP2 qua, in teoria. Però vabbè, non siamo assolutamente un podcast medico, quindi andate voi a informarvi. Comunque è una N95, è una di quelle che filtra meglio, solo che appunto probabilmente non verrà mai venduta, è un concept, però ha tipo un microfono e degli altoparlanti, perché così
sì.
Puoi parlarci dentro, è chiusissima, ma ha dei filtri magici e quindi con gli altoparlanti può fare, insomma, sentire la tua voce, e hai LED RGB, quindi l'orro, quando è il tuo compleanno, te la regalo.
Wow, io la sto guardando adesso, io voglio questa cosa.
Lo sapevo che l'orro l'avrebbe desiderata tantissimo.
E io non voglio neanche uscire di casa, ma a prescindere dal coronavirus, cioè io proprio non voglio uscire di casa, ma questa cosa è bellissima, wow, e con bellissima intendo sì che è una caffonata orribile, ma la desidero per qualche ragione.
Non esiste ancora, wow. Se esisterà ti prometto che se mi ricordo te la compro.
Probabilmente costerà $700.
Probabile.
Anche perché sembra avere una scatola di ricarica e di tipo disinfettazione. Non penso che sia una parola, ma non so come dirlo in maniera diversa.
Disinfettazione è una parola, lo è da adesso comunque.
Titolo della puntata immediatamente. Scatola di disinfettazione.
No, e fondamentalmente dovrebbe essere enorme anche nella recensione, o meglio, tipo nel comunicato di Ryzen sta vendendo questa cosa, dicevano che a quanto pare è tipo uno zaino in cui devi ricaricarlo la sera e fare in modo che si disinfetti, quindi non sembra essere utilissima. Quanto invece molto bella è, tipo, cioè giusta da far uscire appena dopo Cyberpunk 2077.
Ha senso. Vabbè, questa era la notizia che faceva schifo, ma la notizia invece seria è quella con cui ho aperto la puntata, cioè Mario Super Saiyan. Ragazzi, avete visto il trailer di Bowser's Fury?
Ah, no. Ho visto delle GIF di quel trailer.
Okay.
Ma non ho visto il trailer.
Allora, vi ricordo velocemente che a metà febbraio mi sembra esca neanche il remake, hanno semplicemente portato sulla Switch Super Mario 3D World, che è uno degli ultimissimi giochi della Wii U, che anche quelli non aveva giocato nessuno, che portano sulla Switch così qualcuno ci gioca, e però hanno aggiunto una modalità che si chiama Bowser's Fury, che a quanto pare c'è tipo un'area larghissima di open world, di non so che cosa devi fare, però puoi giocare insieme insieme a un altro giocatore che forse è Bowser Jr. e tu sei Mario, insieme a Bowser Jr. dovete combattere contro Bowser che è mega giga kaiju gigante.
Esatto, esatto, io l'unica gif che ho visto c'era tipo questa roba che sembrava una battaglia tra kaiju, tranne che uno era un sì. Bowser super spaventoso e l'altro era tipo un Mario gigantesco vestito da qualcosa.
È un gatto Mario, solo che appunto prendi questo power up pazzesco che è la solita campanella che ti trasforma in Mario gatto, solo che è grande tipo 100 volte Mario e è praticamente Mario giganta Max, c'è letteralmente la stessa animazione.
Wow.
E niente, non hanno fatto vedere cosa succede dopo, però sembra una modalità kaiju di Mario, sembra simpatico e Mario Super Saiyan confirmed.
Che cosa strana più che altro, perché a livello di meccaniche, cioè nel senso, vuol dire una cosa completamente diversa, perché cioè nel senso sì. Dubito che saltellerà tipo e romperà dei blocchi, sarà una scazzottata tra mostri giganti.
Dei blocchi giganti Super Saiyan con delle monete gigantesche Super Saiyan.
Molto poco Mario come cosa raccontata così, però
ma insomma. Infatti, cioè, secondo me è una modalità, cioè è il boss finale di quell'extra sostanzialmente.
Mm-hmm. Ma sarà un DLC?
No, è semplicemente una cosa in più che aggiungono per giustificare il rivendere lo stesso gioco di nuovo a 60€. Però ci sta anche.
Beh, almeno aggiungono qualcosa, voglio dire.
Enough sforzo da parte di Nintendo, pat pat.
Io non vedo tra l'altro l'ora che esca un nuovo Elder Scroll, così possiamo smetterla di utilizzare, perché ormai sono troppi anni che utilizziamo Skyrim come meme, cioè ci serve un nuovo Elder Scroll da scherzare. Spero che arrivi presto quel giorno.
Io ho finito le mie news, no, ne ho un'altra. Main news, wow, è che sto usando un software nuovo e sostanzialmente 2021 confirmed l'anno dei musical di Lin-Manuel Miranda, raga.
E due.
Non parlerò di Hamilton, perché l'ho già fatto prima.
E tre.
No, perché avete visto che Netflix ha fatto uscire una lista pazzesca di tutti i film che fanno uscire quest'anno?
Sì, ma tipo uno alla settimana deve uscire quest'anno di film.
Sì, ma come l'anno scorso, solo che la maggior parte sono filmetti che non si guarda nessuno.
Ah, ma non produzioni Netflix, cioè semplicemente film che vengono messi sulla piattaforma.
Sì, produzioni Netflix.
Ok, non ho visto questa cosa.
E sostanzialmente all'interno di questa lista gigante c'è un musical di Lin-Manuel Miranda che non è tecnicamente un suo musical, perché praticamente è l'adattamento di Rent, mm-hmm. che è un altro musical super famoso degli anni 90, in cui tra l'altro Lin ha recitato in passato.
Okay.
No, però è adattato da Rent e sarà una versione film invece del musical, e sono molto interessato.
Non c'era già una versione film del musical? Scusami.
Sì, ma questa si chiama Tick Tick Boom, sarà qualcosa di diverso, immagino. cosa ti ha fatto ridere?
Il titolo chi l'ha scelto è la mia domanda.
Penso che sia parte di una delle canzoni, Tick Tick okay. Boom. Rent, cerco di ascoltarlo continuamente, ma non riesco a ascoltarlo tutto. Però a parte quello, esce pure In the Heights a un certo punto durante l'anno, che è un altro adattamento, quello sì, di un musical sempre di Lin-Manuel Miranda, e a novembre esce Encanto, che vi avevo già detto che è un musical animato di Disney con la musica di Lin-Manuel. Quindi preparatevi per un anno pieno di musica.
Ah, wow, per un attimo pensavo stessi parlando ancora di Disencanto di Mark Groening, e dicevo cosa, e poi
no!
E poi mi sono reso conto che fosse un'altra cosa.
Mi rifiuto di parlare ancora di Disencanto e mi rifiuto di dire che sta per uscire la terza stagione.
Well done.
Mi diverte quando c'è qualcosa che riesce a far arrabbiare Sio.
Ma infatti
non
sì.
Non so perché, mi diverte.
È brutto.
Ad ogni modo.
Vabbè, parliamo di cose belle, per favore.
Sì!
Andiamo tipo verso l'anima delle cose, verso il centro delle cose.
E verso dove si metterebbe la bufala nella mozzarella, il centro della pizza. La bufala nella pizza, il centro della pizza. Cioè, quando okay. metti la bufala intera. Avete presente quando la pizza ti sei dimenticato di mettere la bufala e poi ce la metti dopo che è stata cotta?
Sì, quando gliela appoggi al centro.
Esatto, esatto.
Sì.
Allora, da dove partiamo, raga?
Allora, vogliamo parlare tutti e tre di una cosa, mi sembra. Parliamo di Soul.
No. Ok, stavo scherzando, va bene. L'ho visto e finalmente ne possiamo parlare. L'abbiamo visto tutti e tre, o sbaglio?
È quella la cosa, cioè tipo i pianeti che si allineano in maniera buffa, è perché per una volta puntata abbiamo tutti e tre visto un film nuovo, appena uscito, quindi non di 15.000 anni fa, della Pixar. Quindi possiamo parlare di un film di animazione tutti e tre freschi di averlo visto.
Sì, tra l'altro io mi maledico perché l'ho guardato solo per una ragione. Semplicemente questo episodio non sapevo di cosa parlare e visto che Sio aveva detto io parlerò di Soul, ho detto guarderò anch'io Soul e poi gli ruberò l'argomento. Soltanto che non è andata come speravo per motivi che verranno rivelati tra poco.
Aspetta, speravi che fosse bello o speravi che fosse brutto? Allora, va bene, ve lo racconto velocemente in modo tale che non ci siano spoiler.
Sì, esatto, parliamone spoiler free di questa cosa.
Posso dire due o tre cose che ci sono nel trailer, giusto?
Sì, beh, chiaramente.
Allora, Joe... è interpretato da Jamie Foxx, Joe Gardner, muore subito all'inizio del film. Pete Doctor, maledetto,
sì.
Di nuovo cerca di farci piangere con la scena iniziale di un film.
Che non fa piangere assolutamente, tra l'altro, non è neanche giocata su quel tono, ma adesso la smetto di interromperti,
no.
Giuro.
No, è vero. No, ma interrompimi 100 volte nel prossimo minuto.
Va bene.
Io mi ero preparato comunque, l'ho guardato con un occhio solo, così ho pianto solo con quello. Comunque muore subito e finisce in un al di là, dove ci sono le anime che si formano prima di andare sulla Terra, diciamo. E lui vuole tornare in vita, incontra un'anima che si chiama 22, interpretata da Tina Fey, una delle mie persone preferite dell'universo, e cerca di aiutarla a prepararsi alla vita sulla Terra.
Ci sono così tante persone preferite nel tuo universo.
E tutte cantano,
sì.
Tra l'altro.
Sì, sì. Ecco, questo è l'incipit, si svolge un po' nell'aldilà, un po' sulla Terra, New York, e come al solito è, secondo me, ve lo dico subito, uno dei migliori film Pixar, perché riesce a prendere una piccola idea e riempie un buco che hai nelle tue conoscenze. Nel senso, Monsters Inc. spiega una cosa che avevamo già nel cervello, no? I mostri nell'armadio. Soul cerca di spiegare la vita dopo la morte, o prima. Questo è il film.
Aspetta, secondo te il messaggio di Soul, oppure tipo il cuore di Soul, l'anima di Soul, è spiegare la vita dopo la morte?
Ma quello è quello da qui parte, diciamo.
Sì, è la premessa, o almeno il setting è quello. Cosa succede quando si muore?
A questo punto volevo farvelo verso la fine, ma mi sento di farvelo adesso, giusto per capire poi come imbastire la conversazione.
Vai.
Ditemi semplicemente, a voi è piaciuto Soul?
Molto.
Sì, tantissimo.
Ok, a me molto poco.
Wow,
benissimo, wow.
E l'ho trovato, questa cosa che tu stavi dicendo, sì, o per me è stato un grossissimo punto negativo, ma se vuoi ti dico dopo il perché, o se vuoi te lo dico subito, puoi scegliere tu.
Io sono curioso, adesso lo voglio sapere subito.
No, esatto, parliamo di Soul, quindi dillo adesso.
Allora, il discorso è che io non credo in una cosa, ovvero io non credo che fare un film su un temone grosso automaticamente te lo rende un film profondo.
Ah no, certo.
Cioè, non basta l'intento, c'è anche l'esecuzione e lo sviluppo. Io solo l'ho trovato estremamente superficiale e estremamente retorico. L'ho trovato brutto e sgradevole? Assolutamente no. È un film comunque carino che scorre bene. Ma questa cosa di voler a tutti i costi trattare i temoni grossi, ma poi ridurla a una cosa molto semplicistica e molto di buoni sentimenti, mi stufa tantissimo. Anche perché non trovo come scusa quello che dicono molti: ma è un film per i bambini. Questo semmai è un aggravante, non è una scusante. I bambini non sono stupidi e certe cose, se vuoi trattarle, le tratti fino in fondo. La Disney a me, e parlo solo per me, mi dà sempre la sensazione che quando arriva a poter fare qualcosa, poi si cacca sotto e si tira indietro. Mm. Il finale, che di cui ovviamente non diremo, è l'esempio perfetto di questa cosa che sto dicendo. Potrebbe avere un senso di closure, anche avere un messaggio, ma deve comunque avere il finale allegro e l'happy ending, perché comunque no, perché comunque siamo la Pixar. All in all, a me non è piaciuto a livello di messaggio e di scrittura, ma ti ripeto, non direi mai che sia un brutto film comunque.
Nick, che cosa ne hai pensato?
Allora, io sono d'accordissimo con Lorro sul finale, nel senso che tipo se la sono un po' fatta sotto sul finale.
Era poco coraggioso.
Esatto, infatti era molto poco coraggioso. A me è piaciuto molto. Devo dire che ho trovato alcune cose, soprattutto dal punto di vista di animazione e di character design, molto interessanti.
Ma quello sì, assolutamente.
Quello anch'io sì.
E che non mi aspettavo da Pixar, nel senso che mi sembra che ultimamente sia stata un pochino più conservatrice nello sviluppare i personaggi, e qui mi sembrava che stessero cercando nuove voci. Cioè, aspetta, cos'è che voglio dire?
È una buona domanda, ma non lo so.
Mi sembra che stessero cercando, trovando nuovi linguaggi. Ecco, mi sembra che stessero cercando di sviluppare nuovi linguaggi visivi, e questo mi è piaciuto molto. Devo dire che per me il tema portante di Soul è uno in particolare, e su di me ha avuto un impatto enorme, tanto che mi ha, cioè, da ridere a piangere e sentirmi emotivamente scosso in positivo, ci è voluta una scena. Una domanda che tanti artisti e tante persone creative si sono fatti e continuano a farsi, e che è una cosa che ti ossessiona e che non riesci a capire il tuo posto e il perché e il che cosa tu possa portare nella vita, eccetera eccetera, viene trattata con una semplicità ma con un'efficacia enorme in Soul, e questa è una cosa che mi è piaciuta tantissimo. Trovo che sia un messaggio quello che porta, molto grande, che non è il tema principale del film.
Infatti.
E qual è il tema principale del film?
Che secondo me parla della vita, cioè non parla della morte.
Perché io sono d'accordo con te, Nick, cioè l'idea, diciamo, di quello di cui stavi parlando è interessante, sono d'accordissimo. Non mi è piaciuta l'esecuzione.
Sì, sì.
Allora, posso dire una cosa? Tu dicevi, Lorro, che secondo te la gente lo giustifica dicendo che è un film per bambini.
Non tutti, ovviamente, però...
Io ho visto tantissimi articoli che dicono che Soul non è un film per bambini. Cioè, proprio no, punto.
Okay.
Pixar sta facendo dei film sempre più non per bambini e più per adulti, persone che erano bambini quando è uscito Toy Story. Io, personalmente, non sono d'accordo, perché, ok che parla letteralmente della morte e del senso della vita, ma anch'io non sottovaluto mai i bambini, che sono capaci di fare pensieri profondissimi, è che hanno meno parole per verbalizzare queste sensazioni complesse, magari, ma non credete che i bambini non ci pensino alla morte, hanno solo anche un sacco di altre cose a cui pensare, tipo il didò e i pomodori.
Cosa a cui comunque pensano anche gli adulti, io sono ossessionato dal didò personalmente.
Sì, sì, assolutamente. Come fa a non seccarsi? È magia? Probabile. Comunque, questo non toglie che, ok, possa colpire di più un adulto, magari che ha già sperimentato sulla sua pelle la morte, ovviamente non in prima persona, perché sennò non può più guardare i film.
Esatto, aspetta.
Fair point.
Ah, tutte quelle persone che ti raccontano di tutte le volte in cui sono morte.
C'è una serie su Netflix che parla delle persone che sono morte in prima persona. Però vabbè, non parliamone adesso. A me quello che invece, non voglio dire mi è piaciuto di più, ma mi ha un po' più colpito per il tipo di scelta che hanno fatto, che sembra un po' paracula, però mi è piaciuta, è che ci sono un sacco di domande centrali alla trama. Cos'è la vita? Cosa vuol dire vivere? Cos'è la scintilla che ti definisce? Non ti danno una risposta apposta, secondo me.
Anche perché non potrebbero dartela, cioè nel senso, questa è solo una visione, un punto di vista.
Appunto, nel senso che quello che sanno è che ognuno deve metterci la propria risposta dentro, no? E quindi quando sono lì per farti lo spiegone, anche solo dei personaggi principali, di dirti che cos'è la vita, che cosa è per me, personaggio del film, il senso della vita, non lo fanno. E quella è una cosa che ho apprezzato. Però capisco che possa essere una paraculata un po'.
E ripeto, è sempre una mia sensazione che delle volte si tenda un po' a fare questa cosa del scegliamo il tema più grosso e più toccante, ti facciamo un po' la predichetta e boh, chi tocca il tema più grosso è più bravo. Sì, ok, va bene, l'ho trovato comunque abbastanza superficiale. Detto questo, non dico che non lo si possa trovare toccante o azzeccato, però esteticamente, quello sì, perché comunque non sono tutti contro quello che diceva prima Nick, l'ho trovato piacevole. Più certe soluzioni estetiche che non di grafica, che ovviamente ormai sono fatti super bene.
Infatti.
Però tipo il Great Beyond, i tizi,
i Jerry,
tizi Jerry, o anche quelle piccoli tocchi, tipo il fatto che tutte le anime abbiano quella sorta di aspetto un po' fumoso con quel bordino di aberrazione cromatica, l'ho trovato carino. Sono tutta una piccola serie di piccole trovate che esteticamente ho trovato piacevoli.
Sì, solo che è una delle cose che ormai diamo un po' per assodate, no? Cioè, sono bravi a fare i film tecnicamente, la cosa più importante però è la scrittura.
Dopo scontato che la qualità grafica sia molto alta, però appunto quando poi si parla di idee, di soluzioni certo, grafiche, quello non è scontato, perché poi comunque...
No, certo, quello puoi comunque andare a fare delle cose baggiane. E parentesi, uno dei Jerry, l'avete visto che è Richard Aoyade?
Ah no, ma va!
Sì!
Che figata!
È Moss di IT Crowd.
Assolutamente sì, l'ho riconosciuto immediatamente.
Immediatamente dalla voce, anch'io ho detto, aspetta un secondo, conosco questa voce nasalissima, e ho avuto avuto un momento bello.
100%.
Wow, che figata, no? Grazie per avermelo detto, non avevo idea.
Ecco, parentesi, vi ha fatto ridere? A me ha fatto molto più ridere di quanto mi sarei aspettato.
Non così tanto.
No, io zero, però devo dire che non mi viene in mente un film Pixar che mi abbia fatto ridere, quindi forse ho un umorismo bislacco. Well, io.
Coco?
Coco non l'ho mai visto.
Infatti.
È bellissimo. Ma allora, io devo dire che questo si lega anche poi a quello di cui parlerò come mio argomento principale. La Pixar era un pochino che, cioè, tolto Coco, da Up in avanti non c'era stato nessun film che mi avesse fatto dire tipo wow, che storia incredibile, che figata. Soul avrebbe potuto farlo, ma mi sono trovato a empatizzare tantissimo con la storia di Joe, Joe sulla Terra, e a non empatizzare col resto. Ed è il motivo per cui il film, secondo me, cioè, è molto bello, ma non è accentrato quello che dicevo io come tema del film, o almeno io non ho empatizzato con il vero tema del film, magari, perché mi sembra che le due cose fossero un po' discordanti, e di conseguenza anche le scene divertenti non mi hanno fatto crepare dal ridere. Perché non ero così catturato la maggior parte del tempo.
Sì, 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 cioè, ci sta, assolutamente. Non so, fatto sta che io ho deciso che non esiste più la mia top 3, top 5 dei film Pixar. Per me adesso c'è la bolla magica dei 5 film belli di Pixar, secondo Sio. Perché Pixar. Non posso più dare un ordine.
Ok.
Però ho deciso di toglierne uno e adesso ci sono Monsters & Co., Toy Story 3.
Vorrei dire Toy Story 4.
sì, Toy Story 4, quella cosa inutile. Coco, Gli Incredibili e... adesso finalmente ci è entrato il viaggio di Arlo.
Arlo.
No, secondo me Soul è uno dei top 5 di Pixar. Che, per carità, okay, Pixar non ha fatto 100 film. Mi è piaciuto di più Coco, sì. Non è una gara, anche.
Sembrava esserlo appena diventata in realtà.
Joe mi sta un po' sulle palle. Però ci sono alcune delle scene personalmente più commoventi, senza dire nessuna parola, di ogni film Pixar. Cioè, show don't tell puro. Vale la pena morire per la vita? Non lo so. Ce lo dici tu, Pete Doctor?
E non lo sanno neanche loro, e non c'è una risposta a questa cosa comunque.
Sì,
esatto.
Però ok,
dacci un voto.
No, diamogli 3 sì, voti.
Io ne ho uno,
partendo probabilmente dal più alto. Esatto.
Allora, io gli do 8 fette di pizza e mezza di margherita mangiata al Festival della Pizza Vico Equense. Che è una di quelle cose che mangi la pizza e dici ok, che bella la vita, evviva esistere, e la morte che cos'è. Il finale, che avrebbe potuto essere appunto più coraggioso e secondo me avrebbe reso il film quasi perfetto, che non c'è stato, è quello che toglie più fette di pizza a questo film, secondo me. Però la maggior parte del film mi è piaciuto molto 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 molto, soprattutto le interazioni tra Joe e 22 sulla Terra. Non so, sono le parti più, non solo commoventi, ma proprio pregne, secondo me. Bello, bello. A me è piaciuto tanto. Mi spiace che non vi sia piaciuto tanto come a me, ma a me piace tanto i cartoni animati.
Io gli darei 7 fette di pizza e una marinara, è una base marinara su cui hai cercato di buttare tutti gli ingredienti che speri che funzionino e che piacciono alla persona che mangerà questa pizza. Solo che questa persona non la conosci, e quindi inizi a mettere cose dicendo tipo, ah, secondo me i pistacchi e le melanzane stanno bene, però forse anche un po' di porro, un po' di... E quindi viene un casino, e la domanda vera è: magari a te non piace, ma alla persona a cui la servi piacerà?
E come nel film non c'è una risposta. Piacerà, punto di domanda.
E mi spiace, ma per me si becca 6 fette di una pizza ristorante, quella surgelata, che dici è comunque una pizza, cioè non è che mi fa schifo, ma cioè sono 6 fette di una pizza surgelata e dici ok, la mangio e me ne dimentico istantaneamente, fine.
No, ho visto le tue storie mentre lo guardavi e c'è stato un momento in cui ti sei chiesto che forse non era un film brutto.
Sì, verso la metà.
Ok.
Vabbè, ma ascolta, parlando di 10 fette di pizza, spoilers!
What?
Io ho visto un altro film di animazione che mi ha cambiato...
Che ci racconterai subito dopo Storytel.
Ah, giusto, è vero, l'ho visto, ma prima ho letto il libro.
Anche perché siamo tra un po' a fine dell'episodio e non ce ne eravamo assolutamente ricordati. Belli film, ma sapete cos'è più bello? Ascoltare le cose, tipo i podcast.
I film, ah no, i libri, giusto, i podcast, le altre cose, bravo, grazie.
No, sì, sostanzialmente Storytel li conoscete, sono i nostri amici che prendono prendono i libri, li mettono in una macchina magica e li fanno diventare ore di persone che ti leggono un libro. È un abbonamento che ti costa 9,99 al mese. Se vai su oleorecchiepienedilorro.com puoi sfruttare la nostra mega offerta. Si tratta di un doppia settimana, quindi 4 settimane, 30 giorni di prova gratuita, che puoi accedere solo grazie a noi. Se no avevi solo 14 giorni. E sostanzialmente sono un sacco di ebook. Io ultimamente sto riuscendo finalmente a leggere dei libri, anche se non ho più una commute vera e propria, non ho nessun posto dove andare, nessuno di noi ce l'ha forse, ma
esatto,
tanti libri si possono leggere nelle orecchie.
Però potete, non so, tipo andarvi a fare una passeggiata in casa, quindi mettere i vostri scarponcini, i vestiti da camminare, mettervi un audiolibro di Storytel nelle orecchie e camminare finché non finisce. Sono 6 ore, 7 ore.
Sì, io in realtà sto letteralmente facendo una cosa simile, ovvero cerco di accentrare tutte le faccende di casa in un solo momento, così mentre ascolto qualcosa, vedi la voce tipo audiolibro o podcast, faccio le cose e mi passa con allegria e gioia, se sto ascoltando qualcosa di allegro e gioioso.
Mi piace tantissimo ascoltare cose mentre faccio le faccende di casa, è bellissimo.
Esatto, esatto. Quindi fiondatevi su oleorecchiepienedilorro.com per avere una doppia prova, 30 giorni invece che 14, grazie a Storytel e grazie a Power Pizza.
Grazie Storytel.
Aspetta, aspetta, volevo dare un consiglio di un libro. Dannazione. Il prequel di 1Q84.
E cioè... 1Q83.
No, quello originale di George Orwell, dannazione. Tutti parlano sempre di questo libro, che è uno dei miei libri preferiti e che è terrificante. È letteralmente uno dei libri che vi rovina la giornata se lo leggete.
Sì, fa super paura.
Sì, 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 sì. Ma è bellissimo, secondo me è importante da leggere. E è uno di quei libri che tutti dicono, ma certo che ho letto 1984.
E nessuno l'ha letto.
Esatto. Se siete una di quelle persone che lo dice ma non l'ha letto davvero, vi prendete 10 ore distribuite anche in vari giorni o durante la notte mentre dormite come Homer Simpson e ve lo ascoltate grazie a Storytel.
Grazie mille Storytel. Parlando di cose che valgono 10 fette di pizza come i 30 giorni di prova gratuita di Storytel, c'è un altro film di cui vi devo parlare. È un film di animazione, mi ha cambiato completamente l'opinione su tutto quello che ho visto negli ultimi 10 anni di animazione.
What?
E Madonna, compreso Spider-Verse?
Compreso Spider-Verse, ma non nel senso che tipo ha fatto sembrare tutto il resto una schifezza.
Adesso è una merda!
Tutto il resto è meglio adesso.
No, è letteralmente una delle cose, perché non posso dire la cosa, ma una delle cose più originali a livello di animazione che io abbia mai visto, compresi corti trovati su internet, super stravaganti, originali, eccetera, e tutti i film che io abbia visto. Allora, si chiama Wolfwalkers.
Compreso il corto di stop motion di Sephiroth che usa Kirby come una palla da basket.
forse non a quei livelli.
Top tier animazione.
Lo trovate nello scontrino dell'episodio.
Allora, Wolfwalkers è un film che è uscito l'11 dicembre del 2020 su Apple TV Plus. O Apple Plus, non mi ricordo come si chiami. Comunque la roba di...
Apple TV Plus, okay. Quella dannazione.
Che io, in teoria, non dovevo più avere, ma perché avevo guardato un film che avevo recensito qui su Power Pizza mesi fa, mi ero dimenticato e quindi ho continuato a pagare l'abbonamento e mi sono reso conto di averlo. Beh, ha fruttato, perché questo film è pazzesco. Allora, è un film di animazione, il quarto film di Tom Moore e Ross Stewart, che sono due, diciamo, produttori e animatori di film in Irlanda. E viene dopo dei film che magari conoscete, tipo Song of the Sea e The Secret of Kells.
Nope.
Ne avete mai sentito parlare?
Ah, The Secret of Kells, il sequel,
esatto,
di...
la biopic su Scraps.
No, e a quanto mi pare di capire neanche sì, io.
Assolutamente.
No, perfetto. Beh, allora, neanch'io li conoscevo e fondamentalmente Wolfwalkers parla del 1650 in Irlanda, nella zona di Kilkenny, dove praticamente c'è un insediamento inglese e il nostro personaggio principale è una bambina che si chiama Robin e il suo papà è un cacciatore e, come storicamente è successo davvero, in quegli anni dovevano sterminare i lupi dell'Irlanda per poter disboscare e utilizzare le terre in maniera agricola per colonializzare l'Irlanda.
Colonizzare?
Grazie, colonizzare l'Irlanda. E Robin è la figlia di questo cacciatore, anche lei vuole fare la cacciatrice e quindi il film si apre con lei che vuole andare a cacciare i lupi. Mentre cerca di farlo, finisce nella foresta, per una serie di eventi finisce a conoscere Maeve, che è una wolf walker, ossia una
Una bambina che cammina sui lupi.
Esatto, può camminare solo sui lupi. Lei gioca a The Floor is Lupo, non The Floor is Lava. No, all'interno del folklore irlandese i Wolf Walkers erano queste persone che addormentandosi diventavano dei lupi. Il loro spirito diventava un lupo. E quindi di notte erano dei lupi e di giorno delle persone.
Sempre tratto da una storia vera, intendi?
Sì.
Esatto, sì, ovviamente. Diventano amiche e entrambe hanno le loro storie, quello che succede nella loro vita, ma entrambe rappresentano l'essere bloccati fra due mondi. Ok. Che sono appunto il mondo della città medievale inglese che sta cercando di colonizzare l'Irlanda, eccetera, e invece dalla parte di May...
colonializzare.
E invece la parte da parte di Maeve, la foresta, la natura, il vivere a contatto con la natura e il, diciamo, tipo il preservare il folklore e le tradizioni. Mm. E allora, la storia è incredibilmente bella, ma molto semplice.
Ma infatti, aspetta, prima che vai avanti ti voglio chiedere, perché potrei averlo visto anch'io questo film. Ah, sorpresa! Oggi ho visto tutti i vostri contenuti. Wow. Ma la cosa che ti voglio chiedere è, l'hai trovato super rivoluzionario per la storia o per il comparto estetico, per il tipo di animazione, lo stile?
Stavo proprio per dire, la storia è una storia semplice, è una storia anche carina che tocca dei temi molto importanti che secondo me sono il fanatismo religioso, l'emancipazione della donna, natura verso città, la tendenza dell'uomo a dover controllare e dominare le cose, non avendo rispetto per quello che c'è fuori dalla sua comprensione, che può essere proprio il mondo naturale, che è una questione anche incredibilmente attuale. Ma è la parte estetica che è incredibile. Il linguaggio che hanno scelto, a parte... il mio cervello non capisce. Allora, innanzitutto è tutto fatto in...
Ce la facciamo. Io sono sicuro che riusciamo a spiegarlo, sì, in qualche maniera, Nick, perché se parliamo del comparto grafico sono d'accordo con te.
No, praticamente, vabbè, ogni frame è un'illustrazione incredibile, bellissima. I personaggi sono tutti sviluppati in una maniera che non so definire se non perfetta, perché sono il minimo numero di caratteristiche necessarie perché abbiano un'identità fortissima e siano iper semplici da seguire sullo schermo, dentro delle illustrazioni e delle animazioni complessissime e piene di dettagli.
Sì, diciamo che è molto molto stilizzato in senso assolutamente positivo. Mm-hmm. E il bello è perché appunto c'è da fare da contraltare a questi personaggi che sono molto semplici e molto stilizzati. Ci sono dei fondali che sembrano usciti da un libro di illustrazioni, anche proprio a livello proprio di giochi prospettici, cioè non vuole essere realistico.
No, cioè, come dicevi tu, ad esempio, mi piace tantissimo come scelga di fare esposizione pochissimo sulla situazione dei due mondi, la città e il bosco, ma di come semplicemente visivamente riesca a rappresentarli in maniera completamente opposta. Quando la città è uno sfondo e si è nel bosco, la città è letteralmente in un piano prospettico sbagliato ed è in verticale, con tutta la sua geometria che stride nei confronti della natura. Dal punto di vista della città, invece, il bosco è sempre piccolo e uniforme, cioè non si vede niente di quel bosco. È proprio come quelli della città guardano fuori e non capiscono la natura e quindi non riescono a vedere la differenza che c'è al suo interno. Oppure un personaggio molto importante, tra virgolettone, è il branco di lupi, ok? Sì. Che si muove in maniera completamente armoniosa, come se fosse un unico personaggio, un'unica entità, e sembra un'onda sempre sullo schermo, che si va tipo a mettere in contrasto tantissimo con ad esempio come vengono rappresentati i soldati e le persone, che sono iper spigolose e si muovono proprio in maniera robotica quasi. Quindi il film ha costantemente questa cosa di, senza fare esposizione, darti delle caratteristiche di tutto quello che ti mette sullo schermo. È incredibile. Non so spiegarlo bene, non sono sicuramente in grado di trasmettere lo stupore completo a livello visivo che mi ha portato a vivere.
Quindi basta, cioè appunto la storia ok, ma anche solo a livello visivo?
La storia è carina, non è profonda, non è nulla di incredibilmente sviluppato, è molto bella, scorre super velocemente, ci sono anche dei momenti molto emotivi in cui finisci, cioè un paio di lacrime sono scese anche durante questo film, però è tutto il resto è così tanto esteticamente perfetto e interessante. Cioè, ad esempio, i lupi hanno ancora i segni della matita nelle animazioni.
È vero, gli animali hanno questa cosa che vedi quasi il bozzetto sì. sotto e wow. ovviamente c'è una scelta stilistica evoluta.
Ed è bellissima. E in più, tipo, gli stessi animali, sempre il branco di lupi, ma anche altri personaggi, cambiano poi estetica durante il film, in base a in che momento si trovano, ma non stride mai. Cioè, vengono rappresentati in maniera diversa, cambiano proprio tipo modo di essere disegnati, eppure ha sempre tutto incredibilmente senso. Ed è una cosa che si può fare solo quando è un lavoro incredibilmente autoriale, come Wolfwalkers e i loro film precedenti, da quello che ho letto. Adesso me li sono trovati da riguardare. E cioè, non mi era mai capitato recentemente di vedere una cosa che fosse così wow, non sapevo si potesse fare. Wow, non ho mai pensato a questo modo di wow, hai visto come quel personaggio riesco a seguirlo costantemente all'interno di uno sfondo dove non dovrei essere in grado di vederlo. E ultima cosa che dico, perché sennò ne potrei parlare per ore, sì, io ci sono anche due canzoni.
Cosa? Ok, molto bene.
La maledizione di Sio lo costringe a vedere qualsiasi cosa che contenga almeno una canzone.
Non è una maledizione, è una benedizione. No, comunque ce l'avevo già in super lista, ero già super curioso di vederlo e sembra tipo la cosa migliore di Apple TV Plus.
Sì, che detto così non è un grandissimo complimento, no, dato la concorrenza, però sì.
Esatto, sto guardando te, serie degli astronauti stupidi.
Serie dei gormiti. E no, fondamentalmente volevo solo concludere dicendo che 10 fette di pizza senza neanche ombra di dubbio, e poi vorrei sentire cosa ne pensi tu, Lorro.
Certo,
e
certo.
Uno dei motivi per cui il mio voto di Sole, la mia opinione di Sole è scesa, è perché pochi giorni dopo ho visto questo e ho detto tipo wow, quanto sono stati pigri in Sole. Cioè, quello che mi sembrava invece una cosa molto interessante, di colpo dici tipo ok, no, c'è della pigrizia.
Ma neanche pigro, è conservatismo.
È voler giocare sul sicuro.
Esatto. Cioè, è quello che si possono permettere di fare questi e Sony con Spider-Verse.
Mi dispiace non inventare delle pizze, però dato che mi è piaciuto così tanto, questo è 100% 10 fette di pizza di una 4 formaggi con aggiunta di friarielli sopra. E la mia pizza preferita è quella proprio del voglio farmi del bene.
Io sono contento perché è commestibile.
Allora, io l'unica cosa che posso dire è che sono d'accordo con te dal punto di vista dell'estetica del film, l'ho trovata molto carina, non l'ho trovata così rivoluzionaria. Onestamente, su due piedi non potrei dire cosa mi riporta alla mente, ma non è una cosa così mai vista, ma è eseguita molto molto bene. E come dicevi tu, l'estetica è sempre utilizzata per raccontare qualcosa dei personaggi o degli ambienti, quindi assolutamente tanto di cappello. Non posso dare un voto al film perché il film in realtà non ho finito di vederlo, ne ho visto metà.
Cosa?
Però quello che ho fino a dove l'ho visto mi è piaciuto, quindi farò un Lorro Wap più avanti per dirti che cosa ne penso. Surprise! You just got Lorrod!
Oh no, I got Lorrod again.
Doppia surprise, l'avevi visto ma non l'avevi anche visto.
E quindi sì, ecco, questo è tutto ciò che avevo da dire su Wolfwalkers. Quindi,
ok, allora è il momento secondo me di ringraziare delle persone belle, che sono quelli che ci supportano sul nostro Patreon.
Non solo, è giunto il momento di ringraziare tutte le persone belle che ci ascoltano, punto. Inoltre, ci sono delle persone che ci ascoltano meglio delle altre, perché ci ascoltano con i soldi.
Esatto.
Nelle orecchie, infatti non sentono bene, devono alzare molto il volume.
Beh, giusto per fare dei nomi, direi tipo, non so, i nostri calzoni, Gabri Bazzo.
O la botte piccola di Padova.
O il nostro nuovo calzone, Mestri 99.
E grazie al cielo non il re dei cani, ogni volta che sento un nuovo calzone ho momenti di PTSD, o calzoni super storici come Nicky e Mahesh Paulini Subramania.
O Xycolite.
E Tempo, a cui ho fatto finalmente la striscia. Finita la quest.
Non vantarti, ci hai messo tipo anni per fargli un disegno, dannazione.
Un disegno molto profondo.
Cioè, letteralmente il suo nome è Tempo, però, quindi è una cosa tipo sensata. Lui ha scelto di chiamarsi così per quello.
Poteva chiamarsi subito.
Quindi grazie ai nostri Power Pizzaters per il loro supporto. Grazie a voi che ci avete ascoltato fino alla fine dell'episodio, probabilmente recuperandoci su www.powerpizza.it. Ricordatevi che in questi giorni probabilmente staremo anche dando informazioni riguardo alle nuove modalità di abbonamento per Power Pizza, e le informazioni le trovate sul nostro account Instagram
@powerpizzapodcast 111222333. E attenzione, perché ci stiamo preparando per fare delle cose segrete per
mesi a venire,
dove potreste effettivamente recuperarci su Twitch a
powerpizza.stream, cercando Power Pizza Podcast. Power Pizza Podcast, scusa, è freudianissimo. No, allora,
è facile sbagliarsi, ma non vi sbagliate. Su Twitch, Power Pizza Podcast.
Esatto, se fossi in voi mi prenderei un mese di vacanza a febbraio.
E non diciamo altro.
Non diciamo altro.
Grazie per essere stati con noi e da Lorro Pizza e chiudo.
Da Nick, ciao.
Ciao.
Da CEO, good ciao. E chiudo.
A Power Pizza, yeah. Pizza, pizza with the word, word. Chili not a dish, but a pot. Boom, S-I-O, hello double R-O, and I cola. Tasty, not a place dark stroll. Link is usually wrong. See your likes, block, best game of all time. The show is over now. Visit our website
www.unpodcastveramentebellissimo, guarda ve lo consiglio proprio, .com.